Andremo a breve a parlare di alcune iniziative che si stanno tenendo a Rovereto e che riguardano l'uccisione di Matteo Tenni, un ragazzo di Pilcante, una cittadina in provincia di Trento, ammazzato in pieno lockdown da un carabiniere sotto gli occhi della madre, una vicenda che ora rischia di essere archiviata come la maggior parte degli omicidi di Stato, e sulla quale è davvero importante mantenere viva l'attenzione e la rabbia. Ma visto che l'omicidio di Matteo Tenni è una storia all'interno della quale un ruolo significativo lo ricopre anche lo stigma psichiatrico, appunto, e soprattutto la relazione tra la stigmatizzazione psichiatrica, appunto la categoria deumanizzante del matto, unita alla violenza delle forze dell'ordine, balza evidentemente alla mente un'altra storia avvenuta in questi ultimi giorni, ovvero quella di Torre del Lago. Ne avrete molto probabilmente sentito parlare, la storia di un uomo di 44 anni con problemi di sofferenza psichica, sottoposto a diversi trattamenti sanitari obbligatori, che si era barricato in casa con il padre 90enne, anche lui arrestato a 90 anni, e si era barricato per difendersi semplicemente dall'ennesimo trattamento sanitario obbligatorio. La questione al centro di questa vicenda riguarda soprattutto l'escalation della violenza e la relazione tra violenza e terapia, nel senso che le domande che questi episodi ci dovrebbero proporre riguardano, per esempio, che effetto potrà avere su un individuo una coercizione di questo tipo alla cura, una costrizione alla cura, il fatto che per farti una puntura ti buttino giù la porta di casa. E quindi che visione del mondo, al di là di quella sedata dai neurolettici, ti lascerà questa esperienza fino alla prossima puntura? Ricordiamo per esempio la storia di Andrea Soldi, ucciso dalla polizia municipale qui a Torino proprio durante un TSO ai Giardinetti in piazza Umbria. In questo caso però quest'uomo di appunto Torre del Lago è in casa, non è ai Giardinetti, e c'è una porta che lo divide dalla costrizione, e suo padre è con lui. Semplicemente quest'uomo ha detto che non voleva uscire di casa e che non avrebbe aperto la porta fino a quando non sarà eletto il nuovo Presidente della Repubblica. Ma evidentemente un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, non può attendere. È una fantastica scorciatoia questo tipo di approccio rispetto alla contrattazione, alla persuasione, alla relazione che dovrebbe stare alla base di qualunque cura. E invece cosa succede? Succede che gli mandano i pompieri inizialmente per buttare giù la porta, quindi a questo punto inizia l'escalation. Qualcuno da dentro spara contro la porta, il proiettile non becca nessuno, ma ci sono un pompiere leggermente ferito e soprattutto una pistola. Quindi chi arriva? Arrivano i NOX. I NOX sono le forze speciali della polizia, quelli che per intenderci fanno parte dell'Atlas Network, il gruppo di coordinamento di forze speciali che a livello europeo sta chiedendo ad esempio la fornitura di droni esplosivi. Ma senza divagare, morale della favola, in una storia tipo Fiera dell'Est, solo che si parte dallo psichiatrino invece che dal topolino, e non si finisce per fortuna con l'angelo della morte, ma poco ci manca. E per fare un TSO arrivarono i NOX. Ma il tema principale, come si diceva, è la relazione tra psichiatria e forze dell'ordine, tra la deumanizzazione che riguarda la categoria delle persone psichiatrizzate, verso le quali qualunque cosa è possibile evidentemente, e l'escalation di violenza, ovviamente un fenomeno che riguarda, seppur in forma diversa, anche altre categorie che in qualche modo sono più vulnerabili alla violenza delle forze dell'ordine, e soprattutto alla sottrazione di forme di contrattazione, di mediazione. pensiamo molto semplicemente quanto l'atteggiamento e la propensione al ricorso immediato, alla sottomissione violenta, non riguardi solo le persone psichiatrizzate, ma molto evidentemente anche semplicemente i poveri, le persone non bianche e via dicendo. Tante persone verso le quali il braccio violento, il monopolio della violenza di Stato, si sente autorizzato a fare qualunque cosa, tanto può farlo. E infatti andremo a vedere e a parlare in compagnia di una compagna appunto del Trentino dei tentativi di archiviazione della vicenda che ha portato alla morte di questo ragazzo, Matteo Tenni.
È passato quasi un anno da quel venerdì 9 aprile del 2021 in cui un carabiniere, Andrea Andreolli, della caserma di Ala, ha puntato la sua pistola d'ordinanza ed ha ucciso Matteo Tenni, 44 anni, un abitante di Pilcante di Ala. Nei lunghi mesi precedenti eravamo stati vittime di un controllo poliziesco mai visto prima. I governanti di questi tempi bui, nel gestire la diffusione di uno strano virus, hanno deciso che la soluzione fosse il coprifuoco, i controlli, le chiusure e dei sieri la cui sperimentazione non è conclusa. Per gestire i controlli, le multe, i fermi, gli arresti, i TSO hanno conferito ancora più potere alle forze di polizia, alle forze dell'ordine. In questi lunghi mesi, dal 2020 ad oggi, in molti momenti le città, i paesi, le strade sono diventate un deserto. E questo ha permesso alle forze di polizia di fare il bello e il cattivo tempo, come quel venerdì, quando semplicemente una persona, Matteo, non si è fermata al loro halt ed ha continuato la sua strada verso casa, forse stufo dell'ennesimo fermo. In più, in quel momento, appunto, Matteo era in macchina e, conosciuto dai carabinieri, sapevano benissimo che Matteo non aveva la patente. Lo conoscevano bene, come molte persone di Ala, sapevano dei suoi problemi legati o causati con i servizi psichiatrici di questa piccola città. Sapevano bene dove abitava, conoscevano bene sua madre, che li aveva chiamati più volte. Insomma, avrebbero sicuramente trovato un altro modo per poter risolvere questo inconveniente, cioè il non fermarsi all'alto di una persona conosciuta in un piccolo paese. Invece hanno deciso di inseguirlo, di entrare fin nel cortile di casa, dentro la sua abitazione, dove viveva con sua madre. E a questa ennesima provocazione Matteo ha deciso di reagire, sfasciandogli la macchina. Nel momento in cui i carabinieri sono usciti dalla macchina, Matteo ha preso un'ascia dal garage e ha cominciato a spaccare i vetri della volante. In quel momento si sono sentiti esplodere due colpi. Matteo è caduto al suolo, il proiettile è passato da parte a parte della gamba e quindi in pochi minuti è morto dissanguato davanti agli occhi di sua madre, che nel frattempo si era resa conto di quello che stava avvenendo e aveva cercato di avvicinarsi a Matteo nel tentativo di tamponare la fuoriuscita di sangue, in quanto Anna Maria è una ex infermiera e quindi avrebbe avuto anche le capacità, insomma, di tamponare la ferita, magari aspettando l'arrivo dell'ambulanza, ma questo le è stato impedito da uno dei due carabinieri. Quindi Matteo muore. Matteo muore, conosceva benissimo il suo assassino, l'aveva detto più volte, l'aveva pensato, l'aveva detto, l'aveva anche scritto che l'avrebbero ucciso, alcune volte aveva detto proprio che quel carabiniere l'avrebbe ucciso. Ed in uno scritto che Anna Maria ci ha letto proprio qualche giorno fa, Matteo dice che sa che prima o poi sarebbe stato ucciso, ma che i compañeros del Cabana lo terranno in vita perché manterranno viva la sua memoria. Più o meno verso la fine dell'anno scorso la procura di Rovereto ha chiesto l'archiviazione del caso. I motivi di questa richiesta sembrano provenire da un'epoca pre-Cucchi. La storia scritta, la ricostruzione fatta sulle pagine in cui si chiede l'archiviazione ci riportano alla mente l'assurdità del sasso che avrebbe fatto rimbalzare il proiettile che ha ammazzato Carlo Giuliani. La procuratrice Viviana Dal Tedesco sottoscrive una ricostruzione che sembra la storia del proiettile rimbalzino. Il povero carabiniere Andrea Andreolli avrebbe sparato per terra, il proiettile sarebbe rimbalzato e addirittura Matteo avrebbe compiuto un gesto che l'avrebbe avvicinato al proiettile, cioè Matteo avrebbe intercettato il proiettile che l'ha ammazzato, trapassando la sua gamba da parte a parte, recedendo l'arteria femorale e facendolo morire dissanguato in pochi minuti. Tra pochi giorni, il 27 gennaio, al Tribunale di Rovereto ci sarà un'udienza in cui un giudice, anche questa è una donna, dovrà decidere se accettare la richiesta del PM di archiviare il caso. E non so con quale faccia tosta riusciranno a fare questo, anche alla luce di degli audio della webcam che uno dei due carabinieri indossava quel giorno. Già solo il contenuto degli audio, le parole, il disprezzo che viene fuori da queste parole dei carabinieri, del tipo avrei dovuto ammazzarlo prima, corri, corri che tanto ti sparo, qualcosa del genere, matto sei un matto, coglione ti ammazziamo, frasi di questo tipo. Ecco, queste parole sono agli atti e con questi atti si ha il coraggio di chiedere l'archiviazione del caso. Adesso non mi voglio sostituire sicuramente all'avvocato che farà presente queste cose, però immagino che una bodycam abbia anche delle immagini di quanto è avvenuto, e visto che la bodycam era indossata dal carabiniere che non ha sparato, voglio pensare che questo tizio fosse rivolto con lo sguardo verso quello che stava accadendo. In più i carabinieri dicono che mentre Matteo sfasciava i vetri dell'auto, loro erano all'interno dell'auto. Ma come ha potuto testimoniare Anna Maria, perché era lì al balcone e poi ha tentato di raggiungere suo figlio, i carabinieri erano fuori dall'auto, lei li sa anche collocare all'interno del cortile, anzi uno era al cancello, quindi all'entrata del cortile, quello con la bodycam, e Andreoli era di fronte a suo figlio, cioè in fondo alla stradina in discesa che porta verso il garage. Quindi giovedì 27 ci sarà questa udienza, noi saremo lì davanti al tribunale per una presenza solidale con Anna Maria, ovviamente non lasceremo da sola, e per pubblicizzare questa iniziativa e per ricordare chi era Matteo, per ricordare che queste morti, anche se sono archiviate nelle aule dei tribunali, noi non le dimentichiamo, abbiamo fatto un'iniziativa ieri, l'altro ieri sabato a Rovereto, che è stata molto partecipata nonostante il freddo e la città deserta. Non è che ci stupisce che la magistratura in sabbi archivi casi di questo tipo, ha fatto ben di peggio con il carcere di Modena. A Santa Maria Capua Vetere non c'è riuscita perché ci sono le immagini delle torture che hanno fatto il giro non solo dell'Italia, penso del mondo. Quindi in questo caso non sappiamo come andrà a finire. Dagli articoli che escono su questo caso, sulle pagine dei giornali locali, ovviamente la spinta è verso l'archiviazione. Però fuoriescono anche degli elementi, dei dati di informazione dell'opinione pubblica che magari potrebbero essere gli elementi di difficoltà per l'archiviazione. E, per quanto riguarda l'iniziativa di sabato, addirittura i giornali, criminalizzandola, però hanno pubblicato interamente il manifesto di indizione, in cui sono scritte alcune cose specifiche e anche le frasi estrapolate dagli audio della bodycam del carabiniere. Quindi da una parte, diciamo, si criminalizza chi pensa di sapere chi è stato ad uccidere Matteo Tenni e accusa il carabiniere, ma sarebbe da domandarsi chi è che non pensa che Andrea Andreoli abbia ucciso Matteo Tenni. Cioè, lui aveva la pistola in mano, il proiettile è partito con la pistola, il proiettile ha colpito Matteo e Matteo è morto, quindi chi è che ha ucciso Matteo Tenni se non Andrea Andreoli? Non è un esercizio di retorica, è un semplicemente senso logico. Queste cose circolano, vengono dette. Il problema è che c'è una divisione, diciamo, della città, non tra chi pensa che Andreolli abbia ammazzato e chi pensa che non abbia ammazzato Tenny. Tutti sappiamo, tutti sanno chi è stato Andreolli ad ammazzare Matteo Tenny, puntandogli la pistola ad altezza uomo. Il problema è che c'è una parte di città, fortunatamente tutti sanno chi è stato Andreolli ad ammazzare Matteo Tenny, puntandogli la pistola ad altezza uomo. Il problema è che c'è una parte di città, fortunatamente minoritaria, che pensa che quel carabiniere abbia fatto bene ad ammazzare Tenny, perché sui giornali fin dal primo momento Matteo è stato presentato come un pazzo pericoloso. Poi nel corso del tempo questa ricostruzione della sua vita, della sua personalità, sono state via via smantellate, e sarà nostro compito, visto che tra l'altro è proprio Matteo che ce l'ha lasciato, andare avanti nel gridare chi era Matteo e che il suo assassino non avrà pace. Allora, che dire di Matteo? Di lui i suoi amici di Ala dicono che era un gigante buono, che era una persona molto solitaria e che i suoi amici erano quelli che aveva conosciuto sul web, e che era molto legato a sua madre con cui viveva, e anche quella mattina gli aveva lasciato un messaggino sul tavolo dicendole che le voleva bene. Andava a fare la spesa. Anna Maria non sa come mai quel giorno decide di prendere l'auto invece che andare a piedi, visto che non ha più la patente. Però lo fa. Questa cosa la preoccupa un po', ma è anche abbastanza abituata a preoccuparsi di suo figlio, specialmente da quando è finito nelle mani dei servizi sociali e degli psichiatri, da cui non ha ricevuto grande aiuto. Infatti Anna Maria molte volte cerca una figura paterna per suo figlio e purtroppo la cerca nella figura di un carabiniere di Ala, uno tra i più anziani, che risponde positivamente agli inviti di Anna Maria e si intromette molte volte nella vita di Matteo, che però non accetta questa figura. Anche perché poi gli altri carabinieri non hanno neanche questo modo di fare paternalistico nei suoi confronti, ma sono dei veri e propri persecutori. E quindi Matteo rifiuta queste figure e rifiuta anche le terapie, perché non si sente pazzo. Si sente molto diverso dagli altri, ma questo non fa di lui un pazzo. E quella mattina reagisce come molti desidererebbero fare in tante occasioni quando sono vittime di un'ingiustizia da parte di chi si sente forte per la divisa che indossa. E quella mattina lo fa e gli spacca la macchina. Il prezzo è la vita, ma tant'è.